Grazie, allora buongiorno. Sono contenta di tornare qui, anche in questa sede dove per tante volte siamo stati insieme. E sono contenta anche perché vedo tante facce che in questi anni abbiamo condiviso tanti momenti, quindi mi sento a casa, mi sento tranquilla anche di dirvi le cose che ho pensato con grande semplicità, perché non ci sono ricette, non ci sono cose già viste o già dette, semplicemente quello che vorrei provare a fare con voi è provare a condividere alcuni pensieri, alcuni spunti e provare a verificarli insieme, a misurarli insieme. Alla luce di quello che appunto Marco Pio mi ha spiegato quando mi ha chiesto se potevo venire oggi, ho pensato a un percorso e poi ieri sera proprio in extremis ho mandato a Fabiola anche qualche indicazione per i lavori di gruppo di oggi e quindi dopo vediamo insieme se possono funzionare. Come ho lavorato per pensare alle cose che ci siamo detti? Ho provato a mettere insieme tutta una serie di spunti, di riflessioni di questi 2 anni da quando è uscita Evangelii Gaudium, perché appunto oramai 2013, anzi forse di più, quindi 2016 sono 3 oramai gli anni in cui questo testo che rappresenta forse il manifesto anche dell'idea di chiesa, di pastorale di Papa Francesco, lo abbiamo tra le mani e immagino che tutti noi l'abbiamo letto, riletto, rivoltato, però non so voi, ma io tutte le volte che lo prendo in mano c'è qualche cosa che mi colpisce in modo nuovo, c'è qualche spunto che chiede nuovamente di essere pensato, pregato, vissuto. Quindi ho provato un po' a riprendere fra le mani questo. Ho provato a riprendere fra le mani anche alcune delle cose che in questi mesi anche la Presidenza nazionale ha pensato e detto sulla Chiesa in uscita, perché naturalmente anche a livello nazionale si è riflettuto su questo. Ho provato a prendere in mano un po' le cose che abbiamo fatto e visto anche a livello diocesano, perché appunto anche noi in diocesi da qualche anno, dal 2013, abbiamo fatto incontri, provato a riflettere, chiamato persone ad aiutarci, quindi ho provato a mettere insieme tutti questi elementi e provo a condividere le riflessioni. Innanzitutto vorrei partire da, se dovessi dare un titolo, parafraserei un passaggio dell'Evangelii Gaudium al numero 49, dove Papa Francesco dice: preferisco una chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. La potremmo parafrasare cambiando chiesa con AC e tutto funziona e anzi ci mette in movimento. Cioè, se si potrebbe dire così, preferisco un'azione cattolica accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade piuttosto che una chiesa, che una C malata per la chiusura e le comodità, aggrappandosi alle proprie sicurezze. Nell'Evangelii Gaudium, proprio già fin dall'inizio, il Papa insiste molto su questo aspetto di non stare comodi, di una rinuncia alle nostre comodità, che tradotto dentro la vita della Chiesa, dentro la vita associativa, vuole dire provare a rimettere in discussione tutto, provare a non dare per scontato che quello che si fa sia quello giusto, anche se magari dà dei risultati positivi, ma provare a mettersi in un atteggiamento di ricerca e di ascolto. Questo mi sembra il dato che poi cercherò di ribadire anche alla fine, ascolto. Cioè quello che in fondo il Papa ci chiede è questo, di essere una chiesa, un'associazione che ascolta la realtà, consapevole che, come sempre alla fine di Evangelii Gaudium, il Papa suggerisce, il tempo è superiore allo spazio e quindi è più importante avere cura di innescare dei processi piuttosto, lui dice così, che occupare degli spazi. Quindi più importante il tempo, non un tempo ozioso, inoperoso, un tempo ricco, ma è meglio avere cura dei processi, di quello che si vuole costruire, dello stile che si vuole maturare, piuttosto che occupare spazi. E allora, innanzitutto, proverei a inquadrare le cose che piano piano, vi dirò in due cornici. La prima cornice, è quella che secondo me ci viene dal Vangelo della Resurrezione di Luca, dal capitolo 24 di Luca. Perché, scusate, lo prendo sul telefono, quindi non sto scrivendo messaggi, sto leggendo Luca 24, perché, mi sembra ci possa aiutare, almeno così mi è sembrato quando nelle domeniche scorse abbiamo avuto modo di leggerlo. E mi è sembrato che avesse qualche cosa da dirci, perché oggi, veniva ricordato anche nella preghiera iniziale, oggi ragioniamo di queste cose dentro il tempo di Pasqua, che è forse il tempo più importante che la Chiesa vive, perché è il tempo che celebra il cuore della nostra fede, che è la resurrezione, no? Quindi è anche un tempo, bello quello in cui si colloca questo nostro incontro, perché siamo in un tempo in cui siamo continuamente, stimolati a guardare all'essenziale della fede, che è la resurrezione di Cristo, che anticipa la nostra, che è primizia, anche della nostra. E allora, scorrendo il capitolo 24 di Luca, voi sapete che ci sono fondamentalmente tre quadri: le donne che vanno al sepolcro, gli Emmaus, e poi alla fine quando Gesù appare agli undici e dà il mandato missionario. Mi hanno colpito tre passaggi che, nel testo vengono fatti e che mi sembrano utili anche per noi. Mi sembra che il risorto, con la sua presenza di risorto, la cosa che cerca di fare incontrando le donne, gli Emmaus, gli undici, sia quello di riattivarli. E il risorto riattiva questi tre gruppi, toccando alcuni luoghi della loro esistenza. In realtà, leggendo il testo, noi capiamo che Gesù non è apparso solo alle donne, agli Emmaus e agli undici, ma per esempio veniamo a sapere che quando i due di Emmaus tornano tutti contenti dagli undici per dirgli che cosa è successo a loro, in realtà vengono zittiti perché quando entrano, gli undici si stanno già raccontando che il Signore è risorto e apparso a Simone. E allora solo dopo gli undici parlano. Quindi il risorto appare, si fa vedere, si fa vicino, ma nei tre momenti principali mi sembra che, lavori su tre cose. La prima, con le donne, mi sembra che il risorto riattivi il cuore. E con gli Emmaus gli occhi, con gli undici l'intelligenza. Cuore, occhi, intelligenza. E mi sembra che queste tre riattivazioni siano quelle che anche, con l'Evangelii Gaudium il Papa Francesco vuole riattivare in noi. In che senso riattiva il cuore? Nel senso che le donne vanno al sepolcro e incontrano, questi due uomini. Nel Vangelo di Luca sono uomini in un abito sfolgorante, quindi qualche cosa di strano ci deve essere, perché le donne poi chinano il volto, quindi vuol dire che capiscono che non sono proprio due che passavano di lì la domenica mattina. E, questi due uomini dicono: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi, ed è un verbo che ha a che vedere col cuore. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea. Allora, qui mi sembra ci siano due cose che per noi sono utili, dopo le riprendo. La prima è questa, che le donne cercano in un posto sbagliato, cioè vanno a cercare nel sepolcro qualcuno che non c'è e che dovrebbero sapere che non c'è, ma non se lo ricordano più. E quindi la prima cosa che possiamo chiederci è questa: che cosa cerchiamo? siamo sicuri di cercare ciò che dobbiamo cercare, o invece stiamo sbagliando la nostra ricerca? Perché in fondo alle donne viene detto questo: state cercando nel posto sbagliato. Chi cercate? Cosa cercate qui? L'altro aspetto è proprio quello del ricordo, ed è qui che c'è una riattivazione del cuore, perché ricordare vuol dire ridare elasticità al nostro cuore per poter fare memoria. Fare memoria di cosa? Fare memoria di quanto il Signore gli ha già detto e che dovrebbe aiutarle a capire che cosa sta succedendo. Quindi, primo punto, che cosa cerchiamo? Qual è l'essenziale che cerchiamo? E secondo aspetto, stiamo facendo memoria dell'incontro che ha generato anche la nostra fede, perché anche l'Evangelii Gaudium in fondo parte così, cioè dice che la gioia del Vangelo nasce dentro la gioia dell'incontro, la gioia dell'annuncio del Vangelo nasce dall'avere chiaro, dall'avere caldo nel cuore il ricordo dell'incontro col Signore. Il secondo passaggio, appunto, è quello degli Emmaus, che sono stranissimi, no? Tutti gli 11 sono radunati insieme a cercare, come nei momenti difficili, a cercare di stare uniti e di sostenersi l'uno con l'altro, questi due se ne vanno. E questo è il segno anche di, probabilmente proprio di una perdita di speranza dei due, perché se nel momento della difficoltà in cui si sta tutti insieme, questi due vanno via, evidentemente qualche cosa di, diciamo così, per loro di non sicuro, di non pieno di speranza c'è. Sanno tantissime cose, perché anche con Gesù gli dicono: ma come, tu solo sei forestiero che non sai, sanno tutto, gli raccontano tutto. Ma a quel punto, appunto, Gesù poi inizia a spiegargli tutto quello che nelle scritture parla di lui. Ma ancora gli Emmaus non credono, ascoltano, capiscono che questo tizio che gli si è avvicinato ne sa abbastanza, tanto che quando arriva sera dicono: fermati con noi, è stato piacevole non andare, c'è buio. Ed è quando lui spezza il cuore che dice proprio così. Quando fa tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione e lo spezzò, lo diede loro, allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma a quel punto Gesù sparisce dalla loro vista. Gli occhi si riattivano, ed è misteriosissimo, no? Gli occhi si riattivano, ci verrebbe da dire, quindi lo vedono proprio. Finalmente lo vedono, invece gli occhi si riattivano, Gesù sparisce dalla loro vista. Però sono talmente riattivati che anche col buio ritornano di corsa a Gerusalemme. E qui c'è un altro passaggio che poi vorrei riprendere, che è proprio quello dello sguardo, perché mi sembra che anche Papa Francesco insista particolarmente su questo. L'ultimo passaggio, appunto, è quello degli 11. Qui Gesù arriva, deve proprio convincerli che è proprio lui, deve proprio convincerli che è proprio lui con quel corpo lì, quel corpo che è stato ferito, fa vedere i segni della passione, mangia. C'è un'insistenza di Luca sul corpo, e anche qui mi ha ricordato tante cose anche dette, fatte da Papa Francesco, no? Per esempio, nell'esame di coscienza che ha suggerito per la confessione, c'è un punto che mi ha colpito quando dice, mi sembra che sia così più o meno, però hai toccato la carne di tuo fratello e di tua sorella, no? Che vuol dire quando hai fatto la carità, quando hai cercato di vivere la carità, hai toccato la carne, cioè non hai solo fatto il gesto e tornato nella tua vita, ma hai toccato, cioè hai sentito l'altro con il suo corpo, con quello che è, con tutta la sua esistenza che è fatta anche di corpo. E qui il risorto dà una grandissima importanza al corpo suo, che è un corpo ferito, che però è risorto. come a dire che le ferite dell'amore rimangono, niente si perde, l'amore donato, risorge. E qui alla fine di questo passaggio, appunto, dice: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi, allora apri loro la mente per comprendere le scritture. Apre la mente e dona lo spirito e poi, mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su. Allora, cuore, occhi, mente, mi sembra che siano tre passaggi che vanno riattivati perché è il risorto che lo fa, cioè è Cristo risorto che lavora su queste tre cose da risorto. E il brano, il capitolo 24 di Luca, secondo me è una cornice molto bella perché ci fa vedere anche tutta la nostra fatica di credere. Perché dopo che le donne sono andate a raccontare ai discepoli che cosa hanno trovato nel sepolcro, cioè niente, Pietro corre, si stupisce, ma non crede. Poi addirittura il Signore gli appare. Ma quando, ed è felice, lo racconta agli altri, ma quando poi appare agli 11, tutti di nuovo è un fantasma. Quindi noi vediamo la fatica di credere che è anche la nostra fatica. Dunque, questa è la prima cornice. La seconda cornice, invece, la prendo proprio dai Vangeli Gaudium, da tre passaggi che vorrei leggervi velocemente. Il primo è proprio Evangeli Gaudium 20, dove Papa Francesco dice: nella parola di Dio costantemente appare questo dinamismo di uscita che Dio vuole provocare nei credenti. E poi al finire del numero 20 dice: ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata. Uscire dalla propria comodità, avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà, rifletterà, ascolterà, sceglierà il cuore, il luogo non delle emozioni nella Bibbia, ma delle scelte. E però questa sfida, questa chiamata, anche di vocazionale, una chiamata, siamo tutti invitati ad ascoltarlo. L'altro passaggio che leggo velocemente, però perché poi sarà anche nei lavori di gruppo, sono i cinque verbi della Chiesa in uscita. Sono il numero 24 di Evangelii Gaudium e sono, dice, la Chiesa in uscita è la comunità dei discepoli missionari, tutto attaccato, dopo ci torniamo, che prendono l'iniziativa. Si coinvolgono, accompagnano, fruttificano, festeggiano. Cioè la C in uscita in questo caso, forse deve provare a capire che cosa vuol dire calare questi verbi, prendere l'iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare, festeggiare dentro la vita parrocchiale. Dentro la vita diocesana, regionale per quello che è possibile, nazionale per quello che è possibile, ma sicuramente la dimensione parrocchiale e diocesana sono quelle che più di ogni altre toccano la carne dei fratelli e delle sorelle. L'ultimo testo, quindi questo poi lo useremo nei lavori di gruppo, l'ultimo testo che invece volevo richiamarvi come cornice è sempre in questo inizio del testo di Papa Francesco, il numero 27, perché anche questo mi sembra che torni su un punto e dice: sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale più che per l'autopreservazione. Poi il numero continua. Cioè non è una trasformazione fine a se stessa quella che Papa Francesco ci chiede, cioè non è un ripensare tutto per la voglia della novità, è un ripensare tutto avendo come fine l'adeguatezza per l'evangelizzazione. Stili, lui dice consuetudini, stili, orari, linguaggi. E queste sono forse quelle comodità che ci rasserenano, ma allo stesso tempo rischiano a volte di bloccarci. Allora, se queste sono le due macro cornici entro cui si colloca la nostra riflessione, provo a questo punto a mettere in fila alcuni passaggi. Il primo è questo, che a me sembra che questa dimensione dell'essere in uscita oggi non è un'opzione, ma in fondo è il nostro tempo che è in uscita, cioè è la vita delle persone, le nostre vite e quelle delle persone che ci sono accanto, che è una vita in uscita. Gli esempi possono essere tanti, però quello forse più immediato, più tragicamente immediato, è quello che vediamo nei telegiornali tutti i giorni, delle migliaia di persone che escono, che vanno via dai loro territori dove c'è la guerra, dove c'è la fame, dove non c'è speranza, dove non c'è futuro, per cercare un futuro. E questa forse è quella più visibile, quella più macroscopica di uscite. Ma direi che questa condizione di uscita è una condizione esistenziale che bene o male sentiamo più o meno tutti. Quindi, quando Papa Francesco ci invita ad essere in uscita, non ci chiede di fare una cosa straordinaria, in fondo ci chiede di ascoltare qual è la condizione nella quale ci troviamo. Perché credo che tutti noi ci sentiamo in un tempo in cui i punti saldi vacillano, in cui facciamo fatica ad avere dei punti saldi, in cui credo che tutti noi sentiamo addosso sulla nostra pelle tutte le nostre fragilità. Io non ho ancora letto L'Amoris Laetitia, ho letto proprio solo i primi numeri, poi i prossimi giorni me la compro, me la leggo con calma, però mi è sembrato che proprio dai primissimi numeri, Papa Francesco, se da un lato ribadisce la bellezza della famiglia, così come la Chiesa la propone, dall'altro mostra una consapevolezza della fragilità delle famiglie. E non sono due cose in contrapposizione, questi due atteggiamenti. E quindi anche su questo il sinodo, quello straordinario e quello ordinario, ci hanno riportato l'idea di una famiglia, di famiglie che fanno fatica, che c'è una fragilità dentro anche le nostre famiglie, no? Dentro i nostri tessuti familiari. E dentro questa fragilità, che è quella anche del corpo, no? Che Cristo risorge con anche il corpo, non è una cosa scontata. Che la risurrezione nella quale noi crediamo sia una risurrezione del corpo vuole anche dire che è una risurrezione di tutte le fragilità che siamo, perché il corpo è il primo luogo in cui sperimentiamo le nostre fragilità, i nostri limiti. Però questa è una condizione in cui oggi sentiamo di più. E poi, come sempre, nei tempi di fragilità, nei tempi di uscita in cui sembra tutto vacillare, sono anche i tempi in cui i lati più oscuri di quello che siamo emergono in maniera più visibile. E la potenzialità però di questi tempi di uscita è quella che si può decidere che cosa essere. Nella precarietà, in quel sporcarsi, in quel affaticarsi, in quel acciaccarsi, però si può scegliere che cosa essere. E quindi questo tempo di uscita, in cui si colloca anche la Chiesa, perché è il tempo degli uomini, il tempo degli uomini e delle donne di questo tempo, è anche un tempo in cui c'è la possibilità di nuovi modi di vivere la prossimità e la dedizione. Quindi non è solo un tempo di fatica, ma è un tempo in cui nella fragilità possiamo renderci conto che non bastiamo a noi stessi, perché questa è l'esperienza, credo che ciascuno di noi se ha sperimentato, ma credo di sì, perché lo sperimentiamo tutti, momenti di difficoltà e di fragilità sono anche momenti in cui ci rendiamo conto che non bastiamo a noi stessi. E quindi forse possiamo renderci conto che c'è un di più di prossimità, di fraternità che possiamo cercare di realizzare. E sempre tenendo conto appunto che in questo tempo di chiesa in uscita non è un tempo per i perfetti, ma forse un tempo appunto per gli incompiuti, per quelli che cercano nella fraternità di sostenersi reciprocamente. E ci sentiamo forse esposti, e questo lo dico sia a livello personale, ma credo anche a livello associativo, cioè il fatto che ci troviamo per provare a capire come essere un'associazione in uscita, in una chiesa che vuole essere in uscita per uomini che vivono questa esperienza, è il segno di non ritenersi già perfetti, ma è il segno di voler cercare di capire come rispondere, e in cui ci sentiamo esposti, cioè non sicuri, non protetti, ma forse consapevoli, credo che solo in questo essere esposti che nasce la fraternità. È solo dentro questa esposizione, questo appunto essere in uscita, che può nascere una fraternità gratuita, libera. E dunque è qui che secondo me interviene la prima cornice. Cioè, in un tempo di fragilità, di limite, di vulnerabilità, è lì che forse sentiamo più il bisogno di essere riattivati, cuore, occhi e intelligenza. E allora, se questo può valere, se può valere, mi sembra che il tempo anche per l'associazione sia quello di darsi tempo per farsi riattivare, e anche quindi un tempo di pazienza. E questo io non so se voi come state facendo nelle diocesi o nelle parrocchie, però credo che sia utile aiutare anche le associazioni parrocchiali, che sono magari quelle che spesso fanno più fatica, a sentire la bellezza di questo compito, di questa chiamata, e anche la bellezza di provare insieme a capire come realizzare questa chiamata. Mi sembra cioè che sia un tempo in cui, come visto che qui siamo davanti alle presidenze diocesane, ci sia una responsabilità nel riattivare il discernimento nelle nostre comunità parrocchiali, perché in fondo è solo quando ci mettiamo pazientemente a ragionare, a pensare, ad andare alle radici, andare all'essenziale, come fanno le donne, a ricordare l'inizio, che questo ci ridà una spinta, no? Ci fa risentire quella bellezza provata all'inizio della nostra storia e anche ci dà slancio per il futuro. E allora forse possiamo farci qualche domanda, nel senso che, come vi dicevo, io non ho particolari soluzioni, ho piuttosto qualche domanda che provo a condividere. La prima domanda è: quali processi vogliamo attivare? E se il tempo è superiore allo spazio, se attivare i processi è più importante che occupare spazi, allora forse una prima domanda che si accorda a quella che fanno i due uomini alle donne al sepolcro: cosa cercate? Forse a noi chiedono che cosa volete attivare, quali sono i processi che bisogna iniziare a seminare. E perché? Perché chiederci questo è un modo anche per chiederci, forse per smascherare, tutti i nostri finti ancoraggi. Cioè è una domanda di essenzialità, perché se noi ci chiediamo che cosa vogliamo attivare, vedendo che cosa vogliamo attivare, poi prima di farlo, ragionandoci sopra, possiamo vedere su che cosa siamo ancorati veramente, cioè cos'è che veramente ci sta a cuore. E questo è un passaggio di discernimento fondamentale. La seconda domanda, che è strettamente legata a questa, è: che cos'è essenziale oggi per la C? E questa domanda io la calerei soprattutto dentro la dimensione parrocchiale diocesana. È vero che Il Triveneto è una regione fatta di diocesi enormi e di diocesi medie e di diocesi piccole. Se io penso alla mia regione che è l'Emilia-Romagna, a parte la mia diocesi che è minuscola, tutte le altre più o meno sono abbastanza simili, quindi per noi è un pochino più facile ragionare, no? Perché Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, più o meno sono simili come grandezza, a parte, ripeto, Carpi, che è sì e no un vicariato di una delle vostre grandi diocesi, però voi siete molto più vari, e quindi le grandi diocesi magari lo portano sui vicariati questo discorso, le diocesi medie o piccole possono tenerlo per le diocesi e le parrocchie. E secondo me questo è un tempo di discernimento. In realtà dovrebbe essere iniziato già da un po' e credo che lo abbiamo iniziato già da un po', cioè almeno da quando è uscita l'Evangelii Gaudium. Però mi sembra che sia importante, questo sia un processo da riattivare, il discernimento. Il secondo passaggio, che lo prendo sempre anche dall'esperienza di Papa Francesco, mi sembra che oltre a essere un tempo di discernimento sia un tempo di segni. Segni. Io li chiamerei così, performativi, cioè segni che generano realtà, segni che non sono semplicemente simbolici, ma che moltiplicandosi generano qualche cosa che prima non c'era. Noi sappiamo bene che Papa Francesco sta costellando tutta la sua azione pastorale con una serie di segni. Probabilmente per un papa non può che essere così, nel senso che non può avere una cura pastorale per ogni fedele sulla faccia della terra, per cui deve aiutare a vedere alcune situazioni. Però in realtà poi c'è anche questo aspetto della cura pastorale per ciascuno, no? Perché se vi ricordate, soprattutto all'inizio, forse adesso ce lo raccontano meno, il papa alzava la cornetta e chiamava personalmente alcune persone, il che a me ha molto colpito perché mi sono detta: se il Papa si prende il tempo di chiamare personalmente alcune persone, io mal che vada gli mando un messaggio, forse c'è qualcosa che non funziona in me, non nel Papa, naturalmente. Quindi c'è questa cura che lui cerca di esprimere in modo personale, anche nell'incontro con alcune persone, nel fatto che finiti gli incontri va ad abbracciare tutti i malati, tutti i bambini, no? C'è il segno di una cura personale, ma ci sono anche dei segni generativi. E se ci pensate, i primi viaggi che il Papa ha fatto in Italia sono stati Lampedusa e la Sardegna, quella messa molto toccante di fronte ai minatori della Sardegna, o a Lampedusa è il centro d'accoglienza, ma non solo, le lavande dei piedi in carcere, no? Ne potremmo accumulare una serie di questi segni. Che cosa sono? Sono dei segni che non si vogliono fermare lì, ma che in un qualche modo ci muovono, no? Perché magari a questo punto anche noi possiamo pensare che la lavanda dei piedi si può fare anche in un modo diverso che da quella fatta in parrocchia con i bimbi del catechismo, no? Forse anche la singola parrocchia può provare a vedere in che modo ripensare anche la lavanda dei piedi. Ma se lo spunto lo prendo da Papa Francesco, lo rivolgo appunto anche alle nostre diocesi, cioè forse anche le nostre diocesi sono chiamate a fare dei segni generativi. Cioè, non semplicemente segni che stanno lì, che ci fanno parlare sul giornale della diocesi o su quello, da noi c'è il Resto del Carlino, non so come si chiami, quello vostro locale. Segni che. Resto del Carlino c'è anche qui, no? Non credo, sì, forse. Quotidiano Nazionale, QN. Segni generativi, cioè forse anche le nostre associazioni diocesane nel discernimento possono provare a maturare qualche segnale. Pensavo prima ai gemellaggi che venivano richiamati, io non so bene quali, però forse questo è uno spazio non tanto delle parrocchie, ma forse più di un livello diocesano, regionale, nazionale. E poi forse appunto è anche un tempo in cui aiutare le persone singolarmente e insieme in quanto associazione di laici ad andare alla ricerca dell'origine di quello che siamo. E Papa Francesco lo definisce così: siamo discepoli missionari. Si inventa questo neologismo al numero 120 dell'Evangelii Gaudium, direi. Dice, sì esatto, dice così: ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l'amore di Dio in Cristo Gesù. Non diciamo più che siamo discepoli e missionari, ma che siamo sempre discepoli missionari. Tutto attaccato, si inventa questa parola, Papa Francesco si inventa sempre delle parole, eh? Questa è una delle parole inventate nell'Evangelii Gaudium. Noi siamo discepoli missionari. Mentre cerchiamo faticosamente di credere, come ci dice Luca 24, allo stesso tempo ci muoviamo per fare sì che questo incontro possa essere anche di altri. E allora vado un po' sul lavoro che ho provato a pensare per voi, poi prendetelo con le pinze naturalmente, provando a mixare insieme l'Evangelii Gaudium, la vita associativa. Vi ho provato a proporre quattro piste di discernimento. Naturalmente forse ce ne sono altre 100, quindi per questo dico prendetele con le pinze, prendiamolo come un esercizio. Mi è sembrato che ci siano quattro piste da ascoltare. Pensando alla nostra società, al mondo in cui viviamo, alla nostra chiesa, alla nostra associazione. Quattro ascolti che vanno fatti. Il primo ascolto è quello che ha a che vedere con le relazioni. Anche qui vi do due riferimenti numerici, nell'Evangelii Gaudium, poi probabilmente se ne possono trovare altri, però dopo nei lavori di gruppo avete forse una sintesi di alcuni di questi passaggi, però questo io l'ho preso soprattutto nei numeri, sentitela proprio così il paragrafo, sì alle relazioni nuove create da Gesù Cristo, dal numero più o meno 88 al numero 92. Qui c'è un passaggio bellissimo di Papa Francesco dove dice: il Vangelo ci invita a correre il rischio dell'incontro con il volto dell'altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia, contagiosa in un costante corpo a corpo. L'autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall'appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Sentite questa insistenza, il corpo, la carne. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza. Poi i numeri continuano. Perché ho pensato a questo punto delle relazioni? Perché mi è capitato di leggere una ricerca che ha fatto l'Istituto Toniolo dell'Università Cattolica, che è stata pubblicata da pochissimo, si intitola Dio a modo mio. Non so se avete avuto modo di guardarla, a me ha lasciato molto inquieta, su tante cose, su una cosa in particolare. Questa ricerca si rivolge ai giovani ventenni, due fasce di età, 20-25, più o meno 25-30, e il loro rapporto con la fede. In media, moltissimi di questi giovani dicono di essere tutti più o meno transitati dentro il catechismo, anche qualche associazione, ma poi di aver abbandonato. La maggior parte, qualcuno rimane, ma la maggior parte se ne va. Alcuni ritornano verso i 28-30 anni. La cosa che mi ha colpito è questa, che in quelli che se ne vanno, chissà, poi magari ritornano, però in quelli che se ne vanno, lì si chiede proprio di raccontare la propria esperienza di fede, di chiesa. Nessuno ricorda delle relazioni significative. Cioè, sì, ah, c'era il prete, ah, c'era il catechista, però nessuno ha un nome da ricordare. Invece, se io penso, ma questo credo tutti voi, no? Cioè, se ciascuno di noi pensa al perché è qui, Sicuramente vengono in mente almeno una serie di persone, credo, nemmeno solo una, almeno una serie di persone significative. Il fatto che tanti di quelli giovani che non rimangono, non hanno nessuna relazione significativa che hanno incontrato in quei 5, 6, 7 anni di iniziazione cristiana, a me ha molto, molto colpito. E allora per questo dico, forse, quest'anno ho ricominciato a fare ACR. Ho questa classe di quinta elementare tremenda, ma poi dopo 18 anni che non facevo ACR è stato uno shock. E io li guardo e dico, boh, chissà se noi saremo delle relazioni significative per questi tremendi ragazzini. Però mi rendo conto che per loro è importante avere delle, cioè se loro vengono il sabato, peraltro in quinta da noi non c'è nessun sacramento, quindi teoricamente di solito è l'anno in cui scompaiono, poi riappaiono l'anno dopo quando c'è la cresima, in quinta di solito è un anno in cui non vengono, i nostri continuano a venire, quindi qualche cosa c'è, no? Che li... Però mi ha colpito leggendo questa ricerca questo aspetto, no? Della mancanza di relazioni, qui ci sarebbero tante cose da dire su questa ricerca, però... Questo mi sembra il primo punto, non solo per i giovani però, perché guardando oramai da adulta dentro la vita della parrocchia, mi sembra che anche le relazioni fra gli adulti dentro la vita, il tessuto parrocchiale, avrebbero bisogno di essere più accompagnate. Cioè forse questa è una riflessione che stiamo facendo in diocesi e in parrocchia su come da adulti attivare relazioni con gli adulti in quanto adulti, scusatemi il termine, cioè mentre ci sono tante iniziative sugli adulti come genitori dei bambini del catechismo, dei bambini dell'ACR, e queste vanno benissimo, però ci stiamo molto domandando su come fare per aiutare gli adulti che non hanno una storia formativa a sentire la bellezza di un percorso che sia per loro. E però questo passa attraverso le relazioni, cioè non li si può, se li si invita, vieni a sentire la lezione su il Luca 24, ci ritroviamo in tre. Quindi c'è bisogno di costruire un tessuto di relazioni e questo mi sembra il primo spunto che volevo darvi. Il secondo, legato a questo, ma non solo, perché il discorso delle relazioni è molto più ampio, il secondo è quello relativo alla parrocchia. E anche qui il numero di Evangelii Gaudium con cui vi chiederei di provare a lavorare dopo è il numero 28, dove Papa Francesco esordisce così: il paragrafo generale è un improrogabile rinnovamento ecclesiale, è quello che vi ho letto prima, dove diceva di cambiare le consuetudini, eccetera. Il numero 28 dice così: la parrocchia non è una struttura caduca. Proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Allora, per noi sicuramente il discorso della parrocchia non è un discorso nuovo, però forse anche per noi vale la pena ascoltare che cos'è oggi, cosa sono oggi le nostre parrocchie. Perché forse sono cambiate rispetto anche solo a 10-15 anni fa e forse cambieranno. Questo è secondo me l'altro aspetto, che forse le nostre parrocchie cambieranno, perché sempre in questa ricerca di Dio a modo mio, anzi nel commento che faceva Pierpaolo Triani, che forse conoscete, Pierpaolo Triani in un commento che ho letto diceva, ma la cosa che mi chiedo è che futuro avranno, no, anche le nostre comunità parrocchiali, perché se questi giovani che adesso se ne sono andati, comunque hanno avuto alle spalle famiglie che gli hanno fatto fare il percorso catechistico perché ritenevano che fosse buono. Questi giovani che se ne sono andati e che credono in un qualche forma di Dio, ma un Dio molto motore immobile, molto così, un Dio che una presenza. Quando fra 5-10 anni saranno a loro volta genitori? Manderanno i loro figli a catechismo se hanno avuto un'esperienza così di catechismo, di vita ecclesiale in generale, se non è tutto il problema il catechismo naturalmente, di vita ecclesiale così, allora forse anche le nostre parrocchie cambieranno forse, non lo so, magari no, però forse cambieranno, quindi provare a ascoltare che cosa sta cambiando può essere un modo per provare a ascoltare le persone. Il terzo passaggio, su cui anche qui vi chiederei di provare un po' a riflettere, e anche qui c'è un passaggio proprio del Papa, è sulla fragilità. C'è un passaggio, adesso non lo trovo in questo momento, ma l'ho segnalato a Fabiola, quindi l'abbiamo.
209 e 216.
Ecco, 209-216, benissimo. Si intitola proprio
Ho
Avere
già
cura,
partito sotto mano,
esatto,
faccio questo. Vabbè.
Avere cura della fragilità. Anche qui, dopo, qui ci sono alcuni casi particolari, ma io credo che siano, cioè, questi casi bisogna ascoltarli, ma credo che più in generale bisogna provare a capire, anche qui dentro il tessuto parrocchiale diocesano, quali sono i luoghi della fragilità. Perché mi sembra che l'invito sia quello di andare dove la vita è prova, questo in fondo è quello che sta facendo Papa Francesco, va dove la vita mette alla prova, dove la vita è provata. E anche l'ultimo viaggio che farà fra 10 giorni in Grecia, naturalmente non lo fa da solo perché è un'occasione per stringere relazioni, anche questo, anche questo è un processo, cioè attivare processi in cui insieme si cerca di rispondere, ci si ritrova nella cura della fragilità, perché? Perché dentro la fragilità, appunto, noi possiamo provare a capire quali processi per rinforzare, le dinamiche che ricostruiscono la vita. Perché possiamo provare a capire che cosa può rinnovare il tessuto di speranza. Questo è l'aver cura della fragilità, vuol dire entrare dentro questa fragilità e provare a vedere dal di dentro quale speranza è possibile. L'ultimo spunto, l'ultimo ascolto è quello che riguarda anche qui un punto carissimo a Papa Francesco, che è il punto sui poveri. E il numero è direi il 187, se non ricordo male.
197.
Esatto. Ah, ecco, 197. Sì, al numero 187 si dice così, però ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati a essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società. Questo suppone che ogni cristiano e ogni comunità sia docile e attenta ad ascoltare il grido del povero e a soccorrerlo. Papa Francesco insiste su questo, c'è una cura fisica del corpo, che è quella a cui probabilmente siamo anche più allenati, c'è un problema più serio che è molto molto interessante, che è quello dell'inserimento appunto della cura spirituale dei poveri. Dice, numero 200, dice così: la peggiore discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale. L'immensa maggioranza dei poveri ha una speciale apertura alla fede, hanno bisogno di Dio, non possiamo tralasciare di offrire loro la sua amicizia, la sua benedizione, la sua parola, la celebrazione dei sacramenti, la proposta di un cammino di crescita e di maturazione nella fede. Questo è un passaggio numero 200, molto impegnativo, che non può essere semplicemente delegato, credo, alla Caritas parrocchiale, o alla Caritas diocesana, ma chiede, forse un ascolto, poi dopo insieme. Io penso, su questo, sulla cura delle fragilità, sulle relazioni, io credo che siano particolarmente interrogate le nostre associazioni parrocchiali, perché sono quelle che sono più vicine alla carne delle persone. Poi forse l'associazione diocesana può aiutare, guidare, accompagnare, sostenere, però forse in questo momento la chiave di questa vicinanza non può che essere il luogo più vicino che abbiamo alla vita delle persone, cioè noi e le nostre comunità. Dunque, per chiudere, perché poi il tempo sta finendo, a me sembra che per una C in uscita, occorra metterci in ascolto, che in fondo è poi anche una di quelle qualità che il Concilio Vaticano II dà ai laici, cioè nei documenti del Concilio Vaticano si dice che i laici, proprio perché sono dentro il mondo, hanno il compito di portare il mondo nel cuore della Chiesa, e di evangelizzare il mondo, ma anche di far sì che il mondo entri dentro la vita delle nostre comunità ecclesiali. E quindi metterci all'ascolto in fondo è rinnovare anche il nostro impegno di laici. E poi credo che l'altro compito sia quello di aiutarci a vivere questo discernimento, con pazienza, con dedizione, con attenzione, ma aiutare le comunità parrocchiali, penso in particolar modo, a mettersi in questo ascolto per poter maturare delle scelte. Vi dicevo, io ho scelto queste quattro piste, probabilmente se ne possono scegliere delle altre, forse come AC del Triveneto o come AC di Trento, Padova, Trieste, Udine, ciascuna diocesi ha i propri spazi di ascolto e di discernimento. Queste mi sono sembrate quelle che potessero intrecciare un po' la vita di tutte le associazioni. Sicuramente ce ne sono delle altre. Però forse vale la pena provare ad ascoltare un po', provare a mettere insieme anche alcuni dati, alcune situazioni, alcune realtà per provare appunto a capire come essere accanto alle persone. E quindi, così, molto semplicemente, appunto, ieri sera tardi ho mandato qualche indicazione, cioè quattro direi, cioè ci sono queste quattro tematiche, dopo magari Fabiola ci dice i gruppi come sono divisi. Le domande che vi ho messo sono molto semplici, naturalmente fatene quello che ritenete, e l'intento è quello di suscitare un po' di discernimento, in questo caso insieme. Avrete un testo uguale per tutti, che è quello dell'inizio, quello dei cinque verbi della Chiesa in uscita, per provare a capire come si possono declinare per l'associazione. E poi le quattro tematiche sono quelle che vi ho detto: relazioni, tessuto parrocchiale, fragilità e poveri.